È una tendenza in atto da diverso tempo, la fede e le pratiche religiose in Svizzera sono ancora in calo. In Svizzera sempre meno persone appartengono a una confessione religiosa, anche la quota di popolazione che pratica la religione continua a diminuire, a ridursi in modo significativo rispetto a 10 anni fa, in particolare la partecipazione a funzioni o eventi religiosi. Al contempo, sempre meno persone dichiarano di credere in Dio anche fra coloro che hanno una confessione religiosa. Tuttavia, nei momenti difficili della vita o in caso di malattia, la religione e la spiritualità continuano a svolgere un ruolo di rilievo per la maggior parte della popolazione. Questo è quanto emerge dai primi risultati dell'indagine sulla lingua, la religione e la cultura, realizzata dall'Ufficio federale di statistica e divulgata ieri. E appunto noi oggi vogliamo ritornare su questa notizia con il professor Markus Krinke, che è professore ordinario di filosofia moderna ed etica sociale presso la Facoltà di Teologia di Lugano e direttore della cattedra Rosmini. Buongiorno e benvenuto a Markus Krinke.
Buongiorno, un cordiale buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Grazie a lei, Markus Krinke. Allora, la sua prima impressione dopo aver letto la notizia? Tutto quanto è stato detto lo si sapeva già?
Sì, in un certo senso sì, purtroppo bisogna dire che con questo la Svizzera sta assolutamente nel trend, almeno del mondo occidentale, però certe tendenze sono anche universali. Spicca innanzitutto la difficoltà delle chiese tradizionali appunto di legare i fedeli a sé. Religio, no? Il termine latino per religione, vuol dire sentirsi legati, legati non solo a una trascendenza, ma anche a un senso di comunità. Su questo credo che specialmente le chiese cristiane tradizionali fanno molto fatica. Vediamo che, ad esempio, le chiese libere, quindi battiste, ad esempio avventiste, pentecostali, hanno una forza maggiore per quanto appunto riguarda la possibilità di trasmettere la forza della fede ai propri fedeli. Qui ovviamente si pagano anche delle tendenze in atto che, mentre in tempi passati era più o meno la normalità da appartenere a una chiesa e chi non apparteneva doveva giustificarsi. Oggi un po' questa direzione si è praticamente invertita. Per questo anche a livello sociale non ci sono più le stesse forze che fanno sì che le persone si sentano diciamo in qualche modo inconfondibilmente relegati a una confessione.
Vanno fatte diverse considerazioni, professor Krinke. Tra l'altro dico al pubblico che se vuole intervenire lo può fare via WhatsApp con messaggi scritti e vocali allo 076 321 11 13. Appunto, stiamo parlando delle pratiche religiose sempre meno diffuse in Svizzera. Allora, la prima osservazione è la seguente: si rimane stupiti perché il tema fede, il tema religione, soprattutto il tema cristianità e cristianesimo, è un tema che qualche mese fa, quando è stato eletto il nuovo Papa, è stato molto, diciamo così, divulgato sui media, se ne è parlato molto, c'era molto interesse attorno al nuovo Papa. Quindi, sul piano mediatico c'è davvero tanto, tantissimo, si scrive molto, si dice molto, e fa un po' specie che, vista la grande partecipazione anche emotiva per quanto riguarda l'elezione di Leone XIV, poi però non c'è un seguito pratico.
Assolutamente, Antonio Bolzani, quando emergono questi fenomeni nella nostra società, ed è anche normale che emergono perché noi esseri umani siamo fatti in modo tale di non poterci mai accontentare, se vogliamo così, con questo mondo. Le domande esistenziali nostre ci sono sempre, in qualche modo ci inquietano sempre, e queste domande infatti non sono diminuite. Poi con eventi religiosi, mediatici specialmente, emergono, ma è un fenomeno della nostra società, la diciamo momentaneità con cui emergono, quindi si lasciano per un attimino catturare, catalizzare, e poi già un momento più tardi non sviluppano più, diciamo, la stessa forza in chiave appunto di capitalizzare tutto per una pratica religiosa costante, reiterata, per un impegno, voglio dire, no? Perché l'appartenenza alle chiese cristiane ha a che fare con un impegno che dobbiamo in qualche modo, che dobbiamo appartiamo a una comunità concreta religiosa con la quale condividiamo la fede. In questo senso, tutte queste domande si sono molto più individualizzate, non è che non ci siano più, però anche, diciamo, prendiamo come esempio anche la fatica, a passare una determinata idea sulla domanda chi è o che cos'è Dio. Molti credono di fatto, no, a qualcosa di trascendente, dicono qualcosa ci sarà, ma poi l'idea cristiana di un Dio personale a cui ci si rivolge tramite la preghiera, quella appunto non è più condivisa. In effetti la stessa statistica dice anche che la prassi della preghiera, anch'essa è molto in calo, molto significativamente.
Quindi certo, cala anche proprio la preghiera. A proposito sempre di temi e di argomenti d'attualità, oggi la politica e i politici si servono spesso, talvolta anche ne abusano, di simboli religiosi. Quindi c'è anche questa forte, diciamo così, disponibilità nel prendere la religione e nel venderla, tra virgolette, all'elettorato, un po' una religione alla carta da parte dei politici.
Esattamente, lei appunto ha fotografato i due momenti come oggi la religione emerge ancora, prima con eventi e poi adesso con la sua dimensione strumentalizzazione ormai politica identitaria. È chiaro che l'utilizzo di simboli religiosi diciamo, nei movimenti identitari politici non è lontanamente la stessa cosa come una classica idea appunto di democrazia cristiana o di una idea di realizzare una idea sulla base di convinzioni cristiane. Qui si tratta di chiare strumentalizzazioni e che cosa strumentalizzano? Strumentalizzano qualcosa che la religione fa sempre. Quando è connessa con una questione di identità, lì sempre le tradizioni religiose hanno preso forza sociale, forza storica. Lo vediamo in tutte le epoche. Diciamo l'ultima epoca molto significativa per noi forse era l'epoca della post-seconda guerra mondiale, dove appunto erano crollate tutte le certezze e la religione è diventato un fenomeno, diciamo, identitario per la ricostruzione. O prendiamo ad esempio la Polonia, e il ruolo della religione nel crollo appunto del comunismo lì. In tutti questi momenti la religione prende sempre una forza e questi politici che strumentalizzano i simboli religiosi lo sanno, e lavorano appunto in questa direzione.
C'è una strumentalizzazione, lo abbiamo visto, soprattutto nell'elezione di Donald Trump, beh, che è il personaggio, ahinoi, di questi mesi. Trump è il politico e anche, fra le tante altre cose, anche il politico che si è presentato come il predestinato, l'inviato da Dio.
Qui abbiamo momenti estremamente anche messianici, quindi diciamo la tendenza di un politico di presentarsi come quello che porta la salvezza e che in questo modo riesce appunto a schierarsi dietro di sé le persone in maniera incondizionata, no? Qui sta il punto, quando spesso le persone si chiedono: ma com'è possibile che oggi le persone corrono dietro a determinati personaggi politici, personaggi del resto dotati di un narcisismo incredibile, dotati di caratteristiche che in altri tempi avrebbero solo fatto sì che questi politici sarebbero stati rimossi da un momento all'altro. Oggi invece riescono a catalizzare l'attenzione pubblica e schierarsi dietro di sé le masse. E questo appunto è possibile attraverso lo sfruttamento della dimensione religiosa stessa. E sempre quando un politico, anche in passato, ha cercato di immedesimare il rapporto tra sé e il popolo, no? Questo è il meccanismo appunto di questi populismi di destra, hanno attecchito in qualche modo questi meccanismi. La nostra società è particolarmente, diciamo, in qualche modo predisposta in parte a queste tendenze, appunto perché la dimensione della trascendenza, la dimensione religiosa che è antropologicamente dentro di noi, quindi ciascuno di noi, anche se è ateo, ha in qualche modo una dimensione religiosa dentro di sé, sembra paradossale, ma non lo è. Questa dimensione, quando non è più vissuta religiosamente, diventa estremamente sfruttabile appunto anche in chiave politica.
E difatti la religione ha giocato e gioca un ruolo importante ancora oggi nella politica del presidente statunitense. Trump si è presentato come l'uomo, questo va ricordato, come l'uomo capace di ridare alla religione quel ruolo che laicizzazione e i movimenti, dalla militanza femminista e omosessuale degli anni 70 fino alle più recenti teorie di gender, le hanno levato. Quindi Trump, da questo punto di vista, è riuscito a lanciare un messaggio molto chiaro e mirato. ad un certo tipo di popolazione.
Sì, esattamente sì. Ovviamente si va su temi, in questo caso etici, anche bioetici, no? Questi temi riconnessi una volta strettamente con la dimensione della religione, vengono di nuovo adesso politicamente messe sulla agenda. Però pensiamo ad esempio anche al suo forte messaggio di pace, no? Anche questi giorni, tra ieri e oggi, di nuovo il suo messaggio sono quello che porta la pace nel mondo. Che cosa è avvenuto nella notte di Natale, no? Il momento messianico, quando è avuto il Messia, e gli angeli hanno cantato della pace appunto nel mondo. Sono motivi molto molto evidenti di tutto questo. Non succede, questo vorrei sottolineare appunto per la prima volta, succede anche in altri momenti, per motivi magari anche diversi, che la religione fu strumentalizzata. Oggi il modo particolare in cui appunto può essere strumentalizzata e che non è più vissuta in maniera comunitaria dalla popolazione e quindi questi motivi, che però non sono indifferenti per noi, per le nostre questioni esistenziali di cui abbiamo in qualche modo anche bisogno, no? Possono essere in questo modo adoperati per un determinato programma politico. E non a caso quello che ho detto prima, la dimensione comunitaria, che è così tanto importante per la religione, adesso diventa una dimensione comunitaria, politica, e qui, no, determinati rischi e pericoli stanno ovviamente dietro l'angolo. Vediamo oggi, e questo si sposa con la statistica che lei appunto prima ha letto, se abbiamo ancora oggi fenomeni religiosi sono estremamente individualizzati. Oggi le persone preferiscono alla preghiera della comunità ecclesiastica, ad esempio la meditazione individuale, ricerche di spiritualità individuale, quelle ci sono senz'altro ancora. Ma ripeto, essendo sempre una dimensione molto molto individuale, non riporta le persone, no, nei binari delle chiese tradizionali.
Quindi prevalgono, questo anche in Svizzera, dove sappiamo che comunque in determinate situazioni religione e spiritualità hanno pur sempre una certa importanza, lo dicevo prima, nei momenti difficili della vita, in caso di malattia, la religione o la spiritualità continuano a svolgere un ruolo piuttosto molto importante per la maggior parte della popolazione. Lo studio, la ricerca dice rispettivamente il 56 e il 52%, e quasi la metà della popolazione dichiara che la religione o la spiritualità riveste un ruolo importante nel suo atteggiamento nei confronti dell'ambiente. Fra le persone di 65 anni e più, la quota raggiunge il 55%, mentre questo vale per il 45% dei genitori quando si tratta di educare i figli. Quindi ambiente, educazione dei figli. Per quanto riguarda invece le abitudini alimentari, la religione o la spiritualità rivestono un ruolo piuttosto molto importante per oltre un quinto delle persone intervistate. In tutti questi ambiti, la religione o la spiritualità è più importante per le donne che per gli uomini. Anche questo dato è interessante. Però, tornando alla spiritualità e alla religiosità alla carte, quasi, diciamo individuale, molto personale, Marcus Krinke, si è perso il concetto di comunità perché viviamo in una società sempre più individualista?
Sì, certamente, non è che manca a noi la volontà o la voglia di incontrare l'altro, di intrattenere relazioni. Tutta diciamo, la parte della relazionalità oggi ovviamente è in ballo e si trasforma oggi semplicemente in altre forme, specialmente anche con l'aiuto delle nuove tecnologie. Ma che cosa significa appunto vivere una comunità? E quindi che cosa significa vivere una appartenenza? Che cosa significa comprendersi all'interno di un contesto che non dipende soltanto da me e da come in qualche modo voglio io strumentalizzare il resto verso di me. Credo che questa logica comunitaria è per questo radicalmente contrapposto a una logica strumentalizzante. Infatti, quando lei prima ha detto i dati che nei momenti difficili della vita o magari ancora per qualche rituale, anche se questo dato è pure in calo, ma comunque per ritornare a qualche rituale o quant'altro, la religione viene ancora richiesta. E questo è un utilizzo certamente strumentalizzante della stessa religione. Non viene più vissuta come qualcosa che mi accompagna durante la vita, che mi inserisce all'interno di una comunità, ma è qualcosa che viene richiesta nei momenti in cui serve. Quando non serve, viene messa da parte. Questo fa molto parte della nostra mentalità di oggi. E se questa è la mentalità in qualche modo prevalente, è anche chiaro che la dimensione della religione, che non muore, minore, come ho detto prima, ma viene portata dentro, viene declinata all'interno di queste logiche che la nostra società di oggi vive. Questo però, dall'altro lato, può dare anche un'occasione per la stessa religione. Si trovano anche oggi, in qualche modo, nuove forme di riproporre la vita religiosa. Certamente siamo spesso in dimensioni sperimentali, però non è vero che questa dimensione in qualche modo sarà completamente estinta. Si manterrà in qualche modo e vediamo se appunto anche le religioni tradizionali in questo modo possono reagire a queste tendenze.
La reazione è quella da parte di diverse persone di dire credo in Dio, credo in qualcosa, ma non credo più nella Chiesa. E qui si torna al classico discorso, al discorso che si fa insomma sempre sulle chiese che sono sempre più vuote nonostante i diversi tentativi per ripopolarle, anche perché le chiese, la Chiesa ha diciamo una posizione che per qualcuno è una posizione diciamo molto se non negativa, però diciamo così discutibile, ad esempio sull'aborto, questo è un tema che ritorna sempre, insomma, scadenze molto regolari, l'aborto, poi si parla anche ovviamente dei preti che non si possono sposare e anche questo è un altro tema, diciamo, ricorrente, le donne, le poche donne ai vertici delle gerarchie ecclesiastiche e poi il tema dell'omosessualità. Allora, ci sono persone che dicono, ma insomma, la Chiesa dovrebbe aggiornarsi e quindi tendono ad allontanarsi.
Sì, Antonio Bolzani, e credo che diciamo, queste modifiche porterebbero magari, riporterebbe qualcuno alla Chiesa nel momento, sul momentaneo. Non credo che sono queste appunto poi le riforme che riescono a invertire questa tendenza di cui stamattina stiamo parlando. Sono dell'avviso che certe riforme, tipo tra cui molti di quello che lei ha accennato, la Chiesa le debba fare, ma le debba fare perché sono in sé giuste, perché sono in sé una interpretazione del Vangelo che ogni epoca, ogni tempo deve fare per sé. E per questi motivi ritengo importanti andare sulla linea di queste riforme. Non credo che un ragionamento facciamo queste riforme perché queste riforme riportano persone alla Chiesa possa invertire questo trend, perché questo trend, come ci dicono anche molti sociologi, sono trend molto potenti, sono trend forti, sono trend che, come abbiamo visto con gli esempi che noi due abbiamo fatto prima, trascina la Chiesa con sé. Non sono trend a cui la Chiesa finora fosse riuscita appunto a opporsi. La Chiesa oggi è considerata una istituzione non più appartenente a determinati dinamicismi di oggi e non perché non ha fatto queste riforme, ma in quanto istituzione, in quanto struttura. Credo però che facendo determinate riforme si mettono le basi affinché possa nascere qualcosa di nuovo nella Chiesa. Se Papa Francesco ci ha lasciato qualcosa di cui dovremmo sempre ricordarci è dove la Chiesa rinasce, rinascerà specialmente dalla base, dal basso. Non credo che la Chiesa come istituzione dall'alto, appunto, no, possa lì cambiare qualcosa di questi trend. La Chiesa deve fare spazio affinché in futuro questo senso comunitario di appartenenza, di credibilità del messaggio cristiano può nascere da testimonianze, testimonianze concrete che però nascono, come ho appena detto, ma mi ripeto molto volentieri perché mi sta al cuore, nascono appunto dalla base e dalla fede vissuta.
Ecco, però è interessante perché vi sono alcune contraddizioni, Marcus Green, che allora chi la guarda, chi guarda la Chiesa da fuori, critica appunto, lo abbiamo detto, le posizioni sulle donne, le poche donne nelle gerarchie ecclesiastiche, le difficoltà per le donne appunto di farsi strada, l'aborto, l'omosessualità, il celibato dei preti, insomma tutti argomenti che ritornano a scadenze regolari. Però Marcus Green, il professor Green, ha citato prima Francesco, Papa Francesco, che nel suo pontificato ha lanciato dei messaggi che sono stati messaggi ampiamente, largamente, trasversalmente, diciamo così, accolti e condivisi da moltissima gente, da moltissime persone, da un'ampia fetta di popolazione mondiale. Penso alla Chiesa dei poveri, alla Chiesa che deve assolutamente includere la parola inclusione, quindi la Chiesa che deve fare in modo di avere spazi per tutti, anche per le persone più defilate, più povere, più ai margini, e poi il discorso sul pacifismo. Quindi certi temi sono molto forti e sono ancora pregnanti. Su altre cose invece la Chiesa sembra più in affanno.
Esattamente. Allora, se per tornare, no, a questa, diciamo, apparente contraddizione, che poi alla fine non è così tanto, se guardiamo ad altre chiese, no, che vivono quelle realtà che vogliamo riformare nella Chiesa cattolica, no? Ad esempio che i preti si possono sposare, determinate posizioni sulla bioetica, eccetera, anche loro appunto perdono fedeli. Quindi per questo ho detto prima che non è la riforma in sé, ma se determinate riforme, e credo che Papa Francesco aveva un sentore, tutti noi ci siamo spesso chiesti, no, perché Papa Francesco porta avanti alcune riforme, poi altre no. Credo che lui voleva appunto intercettare un sentire universale della Chiesa, capace di essere ancora di nuovo comunità, comunità viva, appunto. E sulle donne condivido con lei perfettamente che è un argomento di primaria importanza, perché, come dicono anche le statistiche, no, sono innanzitutto le donne a portare avanti il senso cristiano, la fede cristiana nella comunità, non farle partecipare di più, non coinvolgerle di più, anzi, proprio in qualche modo disconoscere il loro impegno attraverso un non riconoscimento di loro anche nelle strutture ecclesiastiche, è veramente, sarebbe veramente o è veramente qualcosa di altamente controproducente. E per questo, appunto, spero che queste stesse istanze avviate da Papa Francesco saranno anche portate avanti, coltivate dal nuovo Papa, perché andavano, secondo me, proprio in quella direzione. La Chiesa perde proprio lì dove non riesce più a formare una comunità credibile, una comunità viva. E per questo, e su questo appunto possiamo essere senz'altro d'accordo. Se la Chiesa avesse più preti e quindi anche più fede vissuta nelle strutture locali, proprio anche nell'Europa occidentale, qui nuovi inizi si potrebbero creare evidentemente molto più facilmente. Quando c'è l'idea da fuori che la Chiesa è qualcosa che sta morendo e non rinascendo, lì si innesca una tendenza sociologica che vediamo sempre, dove un gruppo si restringe. Non sempre accade quello che sperava Papa Ratzinger, ossia si creano poi le nuove comunità, le nuove forze. La prima reazione è che le persone appunto girano le spalle, cercano argomenti come tipo gli scandali, come tipo nella
Gli
chiesa è
abusi
arretrata,
sessuali.
non si possono sposare, eccetera, no? Esatto, no? E poi se ne vanno anche loro. Bisogna in qualche modo cercare lentamente di poter invertire queste tendenze.
Ecco, invertire le tendenze, ma stando attenti anche ai cambiamenti demografici della società. Allora sappiamo che le chiese in generale, soprattutto le parrocchie e gli oratori, fanno molto, moltissimo per i giovani, i giovanissimi. Beh, estate, molti giovani partecipano sicuramente a dei corsi o a dei campus che vengono organizzati dagli oratori, un po' in tutta la Svizzera italiana compresa, ma c'è chi dice che la chiesa non fa abbastanza per coinvolgere le persone anziane. E sappiamo che l'invecchiamento demografico, Marcus Krinke, è un dato di fatto. La popolazione invecchia, ma sembra che la Chiesa anche qui sia un po' in affanno. Allora, le persone anziane frequentano ancora la Chiesa, vanno ancora a messa oppure si sentono un po' dimenticate, secondo lei?
Tutte e due le cose, Antonio Bolzani, tutte e due le cose, perché vediamo un trend interessante che fino a poco fa, secondo me, non c'era, che anche persone tipo oltre i 50-60 anni escono dalla Chiesa, dichiarano di non appartenere più. Però la tendenza generale, senz'altro, è quella che la maggior difficoltà facciamo con le giovani generazioni, ventenni, i trentenni. Se guardiamo dentro le chiese, da chi sono ancora popolate, maggiormente appunto dalle generazioni, diciamo, più avanzate. La Chiesa dovrebbe essere presente per tutte le età, e questo è appunto il motivo. Vedete, quando noi diciamo va bene, il problema è che non fa abbastanza per gli anziani, gli altri dicono non fa abbastanza per i giovani, e certamente lì è un po' a rimandarsi un po', diciamo, la colpa da un lato all'altro. Credo che in generale, a livello pastorale, a parte ovviamente molti esempi che sono anche molto positivi, e non voglio parlare qui troppo in generale, però l'idea di essere una chiesa che cammina con il popolo, che crea occasioni appunto di incontro, e anche dove i giovani possono formulare le loro domande esistenziali, senza ovviamente dimenticare le generazioni più avanzate, questo secondo me sarebbe un momento molto, molto importante, perché tornando adesso ai giovani, i giovani le domande esistenziali se ne fanno. Credo che non credono loro più di trovare faro nella chiesa, un luogo adatto, perché magari sanno che ricevono soltanto le risposte preconfigurate oppure non vengono prese sul serio nel loro modo come le formulano. La chiesa spesso ha le cose standardizzate, dogmatizzate, come deve essere formulata una domanda e come si dà una risposta. Credo che lì bisogna creare nuovi spazi anche per i giovani, soprattutto di esprimersi senza, e sono d'accordo con lei, dimenticare le generazioni più
Le
avanzate.
persone più anziane. Allora, abbiamo già detto che sono sempre meno le persone che partecipano a funzioni religiose, seguono eventi religiosi o spirituali alla radio, in televisione o su internet, si dedicano alla preghiera o leggono regolarmente libri religiosi. E appunto sulla scia di questa progressiva secolarizzazione, la quota di popolazione, lo abbiamo detto, che pratica una religione continua a diminuire. Mentre nel 2014 poco meno di un terzo della popolazione non aveva mai partecipato a un evento, a una funzione religiosa, nei 12 mesi precedenti l'indagine nel 2024 ciò valeva per quasi la metà della popolazione, quindi sempre più gente che è indifferente o non partecipa o insomma è lontana da tutto quello che è religione. Al contrario però, Marcus Krinke, negli ultimi 10 anni è aumentata la quota di persone che leggono regolarmente libri, riviste o contenuti spirituali pubblicati su internet. Si è passati dal 13 al 20%. È un bene o un male? Su internet si trova di tutto.
Certamente si trova di tutto, ma è il modo in cui oggi si articola questa domanda, perciò non me ne sentirei assolutamente di dire che è un male. Forse è una domanda che è al di là della questione se è un bene o un male, è il modo in cui oggi si articola, diciamo, questo bisogno di trovare risposte. E su internet abbiamo ovviamente varissime offerte. Oggi la grande responsabilità di ciascuno, no, sta nel trovare le risposte che in qualche modo sono non solo le più adeguate, alla propria ricerca, ma soprattutto che sono adatte ad aprire nuove prospettive oltre le mie che avevo già, perché questo è il grande rischio delle nuove tecnologie. Non perché non possiamo fare le domande lì e trovare le risposte, ma che ci accontentiamo o vogliamo trovare solo le risposte a come pensavamo già. La dimensione spirituale e religiosa
Sono, mi
vive
scusi Marcus
essenzialmente.
Krinke, sono come delle bolle spirituali.
Sì, esatto, sì, delle bolle spirituali, sì, si parla molto, no,
Sì,
delle
in cui
bolle
uno
su
è
internet
dentro
e
e
si
cerca
creano
solo quello
esattamente.
che gli va bene, insomma, per come la pensa.
Esattamente, e dove la spiritualità è solo soggettiva, non è più spiritualità. La
Esatto.
spiritualità vive da una relazione, da un incontro. Adesso non voglio dire solo al Dio cristiano, può essere anche al nulla, in fin dei conti, che non è più poi una relazione in senso classico della parola, evidentemente, ma a riferirsi a qualcosa da dove posso ricevere anche ovviamente indicazioni che vanno completamente contrarie a come concepisco la vita finora, che vanno completamente contrarie alle domande, alle risposte che vorrei o che mi aspetterei di sentire. Oggi la disponibilità di ricevere risposte contrastanti è sempre più bassa e questo è ovviamente un'ipoteca grande delle nostre evoluzioni sociali nei confronti della dimensione spirituale e per questo la dimensione spirituale soffre, ma proprio per questo. E questa è la mia prospettiva, diciamo, positiva. La dimensione spirituale sarà anche quella che ci salverà dallo sprofondare completamente nella tecnologia, appunto perché è una dimensione che non si lascia sostituire dalle dimensioni tecnologiche. Il bisogno spirituale, le domande spirituali e anche il sapere dentro di noi che ci deve essere una risposta che non viene solo da noi stesse o dalle nostre bolle, come giustamente ha detto, quello c'è. E per questo resiste questa dimensione.
Certo, deve comunque essere una dimensione che ha anche uno spirito critico, la voglia di confrontarsi anche con le varie dimensioni spirituali. Allora, arrivano molti messaggi allo 076 321 1113. Noi ci avviciniamo alla chiusura di questa interessante intervista con il professor Marcus Krinke. Vorrei leggere appunto i messaggi che ci state mandando, almeno alcuni. Qualcuno mi dice: ponga la domanda, signor Bolzani, cosa fanno i preti ticinesi con i migranti che arrivano qui? Li vedono, parlano con loro, li ascoltano? Mi sembrano molto lontani. La Chiesa è lontana qui con il mondo dei migranti. Marcus Krinke, la sua percezione?
Questo messaggio ritengo di una grandissima importanza, perché se la Chiesa non è lì dove sono i migranti, e del resto ovviamente è un tema di Papa Francesco, perdo un'occasione molto molto importante. Contribuire non soltanto in qualche modo alla collocazione, ma all'integrazione dei migranti, aprendo a loro delle prospettive, dando a loro delle possibilità, è importante. I migranti spesso portano dimensioni spirituali con loro stessi, possono essere di varia religione. Molte persone non si rendono conto quanti i migranti sono cristiani, sono cattolici, e quanto le nostre comunità potrebbero approfittare appunto da un incontro e da con i migranti in senso appunto positivo. Potrebbero darci nuove prospettive, potrebbe essere un arricchimento, no? Per le nostre comunità stesse.
Qualcuno ricorda ancora l'individualismo, la tecnologia, il fatto della religiosità alla carte che ci portano e ci hanno portato lontani da ogni stimolo classico. Poi ci sono due messaggi di due donne che sono interessanti. Arrivata a 50 anni, nata e cresciuta cattolica, mi posso definire una deista. Questo non per comodità, ma dopo un percorso di ricerca. L'altro messaggio invece è di Barbara che dice: io sono pagana e mi sento molto libera, libera verso la natura, che mi arricchisce la mia spiritualità interna. Vivo felicemente e sento molto la felicità interna. Due messaggi interessanti di persone che si sono allontanate da quella che è, insomma, la funzione classica della Chiesa, dalla divinità, insomma.
Sì, esattamente. Allora, sono molto interessanti questi messaggi, anche perché sono espressione del fatto
Quasi, mi scusi, quasi
che
una
noi.
negazione dell'intervento divino nelle vicende umane, ecco, è il rifiuto di ogni dogma e di ogni rivelazione di quelle che sono le religioni tradizionali.
Esattamente, questo a noi deve essere appunto una grande lezione, la reazione delle chiese, diciamo, no? Dico nostra perché insegno nella facoltà teologica. La reazione non deve essere di dire, vabbè, senza il cristianesimo crollano i valori, crolla la possibilità della felicità, crolla la possibilità di realizzare una vita piena di senso. Non bisogna argomentare così in negativo, soprattutto affermando poi delle cose che dal vissuto di molte persone verrebbe immediatamente falsificato. No, bisogna ripensare il proprio messaggio, la propria offerta. Bisogna in qualche modo dire perché l'offerta cristiana o diciamo religiosa in generale, delle chiese tradizionali, è una dimensione che apre delle concrete possibilità della vita. E in che cosa consiste in qualche modo la dimensione di felicità, che è di felicità non soltanto in senso di vissuto, ma anche in senso di risposta alle domande più profonde, di inserirsi in una tradizione lunga, dove troviamo tantissimi esempi di risposta alle domande che ci commuovono tutti, appunto come questo si lascia trasmettere e riarticolare di nuovo nella nostra società di oggi, nel nostro vissuto di oggi.
E ne abbiamo bisogno, soprattutto di valori etici, morali nella società di oggi, confrontata, lo sappiamo, lo vediamo tutti i giorni, lo sentiamo con molte guerre, con molte tragedie, troppe, tante devastazioni, cose terribili, terrificanti.
Esattamente, questo annuncio e questa offerta non perde appunto della sua attualità, e questo, come lei ha appena detto, è uno dei grandi messaggi di noi oggi, quello che tocchiamo con le mani oggi. Questo appunto, come però ho appena detto, non vuol dire che una società secolarizzata non possa avere questi valori, però per le chiese tradizionali dire che, guardate, il modo in cui offriamo valori, in cui offriamo modi di risposte, in cui offriamo modi di vivere, in cui in qualche modo offriamo qualcosa che possa accompagnare la nostra vita di tutti i giorni, e proprio per questo renderci anche più resilienti nei confronti di queste sfide di cui che lei ha appena citato. Questo deve stare al centro del messaggio, e per questo ogni epoca e ogni tempo è sempre attualità.
Quindi c'è speranza. Professor Marcus Krinche, professore ordinario di filosofia moderna e etica sociale presso la Facoltà di Teologia di Lugano e direttore della cattedra Rosmini, grazie mille per questa interessante e spero stimolante per il pubblico chiacchierata su quelle che sono le pratiche religiose sempre meno diffuse in Svizzera, la fede, le pratiche religiose ancora in calo. Ne abbiamo parlato oggi perché è emerso ieri dai primi risultati dell'indagine sulla lingua, la religione, la cultura. cultura realizzata appunto questa ricerca, questa indagine dall'Ufficio Federale di Statistica. Grazie professor Krinke, buona giornata e buon lavoro, a presto, alla prossima, grazie mille.
Grazie Antonio Bolzani, a tutti quanti ci hanno seguito e anche a chi ha scritto i messaggi di oggi.
Buona giornata.